Allora, dovremmo essere riusciti a sistemare, ahimè purtroppo mi rendo conto che qui la visione non è al massimo e quindi sarebbe stato meglio se mi accorgevo prima di abbassare le luci, ma pazienza, andiamo avanti.
Una volta così. Ci siamo riusciti, ma non so.
Lo so, purtroppo mi dispiace. Sì, se si riesce.
Questa zona di qua, la bassa.
Ok, intanto cominciamo prima di tutto con quei due pezzi che eravamo rimasti indietro, che è l'acquisizione del video, cioè le modalità di acquisizione del video con quel programma. Si dovrebbe partire, sì, ecco, si comincia, esatto, il programma, buonanotte, come si chiama? Vabbè, quello che avevo detto prima, che è DVDate 7.0.9. Parte? E sta acquisendo la... Ha visualizzato? Praticamente, cioè il meccanismo è che si vede... La clip originaria viene acquisita con sopra e viene automaticamente sovraimpresso nella nuova clip, automaticamente sovraimpresso il data code. L'intenzione, sperando che ci si riesca, è quella di far vedere che il data code sovraimpresso, ecco, è esattamente identico al data code del video originale nella perizia, primo canale. Andiamo un attimo per fare questa breve verifica.
Credo che io avevo detto di spegnere questa e lasciare accese del genere. E invece hanno fatto il contrario, questo mi sembra logico. Perché così effettivamente ancora non si vede granché. Comunque, proviamo. Prego.
Ecco, si dovrebbe vedere adesso contemporaneamente il video del Pubblico Ministero e il nostro video creato in questo momento con l'acquisizione della clip, e si vede... la stessa identica immagine, in un angolo si vede il nostro video, in quello a tutto schermo, il documento del Pubblico Ministero, si vede la stessa clip con lo stesso orario, creata semplicemente con una forma grafica diversa l'orario, e questo è proprio estremamente significativo come dato, che l'acquisizione con questo metodo crea un cambiamento di differenza, ma il documento è assolutamente lo stesso. Ecco. L'altro punto da vedere era quel piccolo esempio di quei, io li chiamavo flash, in realtà sono dei piccoli puntini bianchi che rappresentano gli incastri nella perizia. Questa è proprio un'immagine di un secondo, semplicemente, che fa vedere visivamente quanti incastri sono stati fatti. È apparsa, ma è dietro, ecco, sì, esatto. Ecco, quindi questi sarebbero quella specie di pallini bianchi, ahimè, ecco, si vedono comunque, sono, questa chiaramente è un'immagine, come dici, ingrandita, quindi prende, si vedono bene i pallini bianchi, ma prende un periodo più ristretto, ristringendo l'immagine si vedono meno bene i pallini bianchi, ma si vede che ce n'è molti di più, e ognuno di questi è un singolo incastro. Ecco, qui si vedono che sono molti di più, questo sarebbe il riassunto di tutta la perizia, è tutta una serie di incroci di tantissimi pallini bianchi, ovviamente, fatti così, fanno quasi una macchia. A questo punto possiamo partire invece con il video, e partiamo dall'inizio, da 23:57, diciamo, vabbè, ora 23:56, ma da 23:57, quando si sente Radio Gap che segnala l'arrivo della polizia, e contestualmente, quindi si sente l'audio di Radio Gap che dice attenzione, sta arrivando qua sotto la polizia, interrompe, contestualmente si vede il reperto 175, che è il video Valenti, che fa vedere fisicamente l'arrivo della polizia con l'immagine di due degli imputati, Mortole e Luperi, che Luperi, che passano davanti a Frieri mentre viene percosso da un agente. Ecco l'immagine, contestualmente si sente, non so come mai non si sente adesso, Radio Gap, no, forse si sentiva prima, Radio Gap, qui ci sono già le telefonate, blocchiamo un secondo, si contesta, ecco, l'immagine Mortola e Luperi che passano davanti a Frieri, in memoria Corini commette un errore, penso, materiale, e dice che passano davanti a Markovel, sappiamo che quello invece è Frieri. Markovel, ahimè, è in condizioni ben peggiori sulla destra del cancello, ecco, evidente. Andando avanti si sente la telefonata al 113. Ecco, qui corregge, dice si stanno pestando sulla strada. Questo è un altro incastro, voglio dire, non ovviamente scientifico, ma per dire che nella perizia coincide perfettamente la telefonata al 113 con il momento in cui si vede visivamente Friere e Markovel davanti che vengono pestati. Andando avanti, ovviamente il cittadino non sa che chi fa il pestaggio sono agenti di polizia. Qui adesso si vedono il reperto 234, che sarebbe quello lì, il girato Merani, cioè il Merani, noi lo chiamiamo Merani, il girato da Mancuso, si incastra col reperto 175, si incastra perché si vede tra pochissimi secondi la partenza della, ecco, oh, si vede adesso, la partenza della camionetta su questo video, e si vede contemporaneamente col reperto 175 la partenza, ecco lì la partenza della camionetta perfettamente incastrata. Andando avanti, in questo momento ci sono una serie di telefonate, stanno andando ma non importa, abbiamo una serie di telefonate di persone che parlano di ressa davanti alla scuola, l'evidente riferimento agli agenti che stanno cercando di entrare. Vedete i movimenti, i due video tra pochi secondi, Valenti e Hamish Camper, reperto 239, inquadrano contemporaneamente l'ingresso della PS nel piazzale, la camionetta, e si vede nel reperto 239 una manovra di retromarcia delle camionette dietro con l'ingresso degli agenti nel piazzale. Dovrebbe essere più o meno adesso il momento. In quel reperto, probabilmente è già passato il momento, il momento è questo, perfetto, un attimo, un secondo adesso, fermiamo un secondo, sto un secondo in silenzio e facciamo vedere il momento del vetro, della gente che picchia sul vetro e si sente un audio da Merani. Ecco, addirittura non posso garantire ovviamente che quello sia un incastro, ma il rumore di vetri di cui si è parlato va a coincidere, non siamo sicuri che sia un incastro ed è una casualità questa, ma va a coincidere col momento in cui la gente colpisce sui vetro. Andando avanti vedremo un altro incastro sonoro. C'è da precisare che Mancuso, quando è venuto a testimoniare, ha spiegato che due cose: uno, che utilizzava un microfono altamente professionale che consente di cogliere rumori con molta nitidezza, e l'altro, che da Merani c'era un'immagine, cioè un audio molto particolare che consentiva di sentire bene. Qui c'è un altro incastro sonoro interessante, di nuovo silenzio. Forse è meglio risentire un attimo perché ho parlato io. Sì, sì, ecco, possiamo partire. Si sente il rumore di una specie di botto di cui si parla, coincide perfettamente con la caduta della panca. nell'ingresso. Anche questo non è un dato scientifico, è un dato suggestivo, però sono i due rumori più significativi sulla base dei quali si è detto lancio di oggetti, cose, caso vuole, questa l'abbiamo scoperto per caso, non è una cosa, coincidono con due momenti in cui gli unici due rumori che si sentono coincidono con due momenti ripresi a video come momenti che fanno un determinato rumore. Ecco, in quel contesto, blocchiamo un secondo, si sono visti a minuto 30 secondi, c'è l'immagine, forse lo vediamo poi meglio nella clip specifica su Gratteri, ma si vede comunque l'immagine di Gratteri e Caldarozzi a minuto 30 secondi, che sono ripresi da Video Merani, che sono sulla strada che stanno dirigendosi verso la Diaz, decidono di tornare indietro per andare a prendere il casco. Ecco, sono lì visivamente, poi c'è la clip che li mostra meglio, ma comunque si vedono visivamente che decidono di tornare indietro, Gratteri e Caldarezzi, e torneranno due minuti dopo, arrivando da Merani con il casco in testa, e li si vedrà arrivare col casco in testa. Qui un altro momento, che più che altro questo non è un interesse video, ma un interesse così, qui si vede l'ingresso degli agenti, diciamo, sulla porta centrale agli 0:30, si vede l'ingresso sulla porta secondaria a 1 minuto e 10. Questo per ogni, quindi con questi 40 secondi di distacco per il discorso dei tempi, gli agenti, dei vari reparti, delle mobili, chi entra prima, chi entra dopo, il dato tempistico, diciamo, è questo. L'altra circostanza di cui dicevo, si vede sul video Merani, tra pochi secondi si dovrebbe cominciare a vedere, l'arrivo prima dei carabinieri guidati da Cremonini, o meglio, Cremonini non dice è ragionevole che quella persona sono io, ma non sono sicuro perché a quell'immagine non posso essere sicuro, però dice anche di essere sicuramente il primo dei carabinieri che arriva, e quelli sono i primi carabinieri che arrivano, quindi, come dire, è, diciamo, il ragionamento fila. Si vede Cremonini, poco dopo si vedono passare Gratteri e Caldarozzi con il casco in testa. Ricordiamo che Cremonini, questo ai fini dell'ingresso di Caldarozzi nella scuola, ecco l'arrivo dei carabinieri, ai fini dell'ingresso di Gratteri nella scuola c'è la testimonianza a riscontro di Cremonini che dice vedo Mark Howell, entro nel cortile, appena arrivo vedo Mark Howell, entro nel cortile della Diaz dove incontro Gratteri e lo avviso della circostanza di Mark Howell. Lì poi si vedranno meglio nella clip precisa su Gratteri, si vedono Gratteri e Caldarozzi che si muovono a 2:30, si muovono in direzione della Diaz, e qua in quest'altra immagine che dovrebbe essere video valenti se non sbaglio, si vede l'ingresso nella scuola prima di intorno ai 3 minuti e 5 secondi di Luperi e a 3:23 l'ingresso di Gratteri, coincidente perfettamente con l'orario di discesa e il tempo che è necessario. Adesso dovrebbe arrivare, ho sbagliato i tempi, non è 3:03, qualche secondo dopo. Ecco lì, si vede l'ingresso, ovviamente sono riconoscibili poi meglio nella singola clip, ma si vedono nella singola clip che abbiamo prodotto, abbiamo fatto, però si vedono gli ingressi prima di Luperi e di Gratteri, sono passati, sono indicati col mouse, io ho una pessima vista e quindi non sono riuscito a coglierli. Questa circostanza ovviamente è significativa perché? Perché se noi adesso andiamo a guardare, si vedono ai piani di sopra, ma o meglio al primo piano, si cominciano a vedere, e quindi è ancora in corso l'attività non solo di perquisizione, ma è ancora in corso la vera e propria attività fisica, usiamo questo termine, al primo piano si vedono le immagini degli agenti che corrono avanti e indietro, e si vede, guardate lì, coda di cavallo che prende per i capelli un manifestante, lo tira per terra, si vede che dà un paio di manganellate, sono al primo piano, mentre i funzionari sono al piano di sotto 30 secondi, un minuto prima. Per carità, c'è una differenza di un piano, però possiamo anche bloccare un secondo, però qui bisogna ricordare che alcuni testi parte offese hanno raccontato che sono stati poi trascinati al piano terra con modalità molto discutibili. Addirittura ricordiamo Lena Zulk che è trascinata per i capelli, ma anche altri sono stati spinti, portati giù a calci, e qualche teste ha segnalato la presenza di agenti, cioè la presenza di funzionari, coincidente col video di cui parliamo, esattamente in quelle circostanze, in circostanze in cui, faccio un esempio, Valeria Bruschi, all'udienza del 17 novembre, pagina 112, racconta che alcuni funzionari si girano dall'altra parte mentre ancora vengono percosse delle parti offese. Descrive i funzionari, e uno dei funzionari descritti è perfettamente Luperi, io continuo a sbagliare il nome. E di questa circostanza abbiamo, come dire, un riscontro video coi tempi, coincidente perfettamente. È chiaro che ne può nascere qualcosa da questo ragionamento sulla comprensione che possono aver avuto questi funzionari di ciò che è realmente accaduto all'interno di quella scuola. Ecco un piccolo particolare, noi ovviamente non c'è certezza in questo, ma dalle caratteristiche visibili della persona fisica, come si dice, agente coda di cavallo che tiene per i capelli una parte offesa con i capelli ricci, con l'incastro dei luoghi che è stato fatto vedere bene ieri dal collega Guiglia, abbiamo ricostruito che probabilmente si tratta di Thomas Albrecht. A questo punto andiamo avanti al minuto 14:29. Al minuto 14:29 si vede il primo incastro del video Merani con la prima clip del video Chiucconi. Il video Chiucconi è particolarmente importante perché è il primo video che riprende davanti alla Diaz. L'immagine consente di vedere alcuni movimenti delle parti offese, degli imputati e di alcuni parlamentari che cercano di entrare. Questo incastro che si vede a 14:29, si vede passare un agente in tutti e due i video, si vede la luce dell'operatore e si vede passare un agente donna, che è la Garbati, che ha un vestito molto particolare a chiazze bianche e nere, è abbastanza facilmente, e quindi questo è il modo con cui è stato fatto questo incastro. Poi è stato preso un flash come al solito. La clip Chiucconi ha avuto la necessità di, avendo 20 clip e non avendo data code, forse l'ho già detta sta cosa, di fare per ogni clip un singolo incastro. A minuto 18 un ulteriore incastro tra il video Merani e la clip Chiucconi consente di vedere alcuni parlamentari, tra i quali si riconosce Agnoletto e si riconosce Graziella Mascia, che salgono all'inizio verso Merani, poi si fermano e poi riscendono verso la Diaz. A minuto 18:10 si vede la Graziella Mascia che prende il telefono per fare una telefonata a minuto 18:10, e a minuto 18:12, quindi evidentemente dalla questura rispondono immediatamente, si vede scattare la telefonata da Mascia a Colucci. Questo dato è interessante perché a minuto 19:34, quindi probabilmente non parla subito con Colucci ma parlerà con qualcuno di qualche centralino, ma a minuto 19:34 al video Chiucconi si vede nuovamente Graziella Mascia che parla al telefono e si sente addirittura la voce della Graziella Mascia che dice: cos'è successo una sassaiola? Quindi sta parlando in corso di telefonata sempre con Colucci. L'incastro non è stato fatto con questo, l'incastro è successivo. L'incastro, ecco, l'avvocato Alessandra Ballerini che alza il tesserino e c'è un flash che in realtà non credo che sia un flash, è la luce dell'operatore Chiucconi che riprende nel video Merani la stessa scena. In quel video si dovrebbe sentire un po' prima, 19:34, abbiamo sentito, io non l'ho sentito perché parlavo, adesso faccio silenzio. Ecco, c'è esattamente un colloquio della parlamentare Mascia al coso, che dice queste parole. Andando avanti, ancora, al minuto 20:01, la telefonata Mascia-Colucci finisce, si inquadra nuovamente, eccola lì, è passata, la parlamentare Mascia che non è più al telefono. Questo ha ulteriore conferma di quel discorso sul perfetto incastro e le cose. Andando avanti si vede nel video Colucci parlamentari che tentano di entrare alla Diaz, alla Pertini, tanto per non confondere, e sulla porta, e questo sarà ripreso meglio nelle singole clip, chiaramente è ripreso meglio nelle singole clip, ma si vedono prima Luperi e poi Gratteri, ecco lì tutti e due, nelle clip sono ovviamente meglio visibili, che sono dentro la scuola, quindi a questo minuto sono sicuramente ambedue dentro la scuola. Poi c'è la clip successiva di ferma un secondo, c'è la clip successiva che fa vedere della clip successiva a Chiucconi fa vedere Luperi che accompagna, lì è proprio visibile perfettamente, che accompagna Agnoletto e parlamentari qui, eccola lì, perfetto. Ancora torniamo un secondo, proprio per essere pignoli, al 20 e 26 per far vedere il basta così, si vede passare Murgolo che è al telefono, si vede lì Murgolo che è al telefono e sotto appare la scritta di una telefonata tra un certo signor Monteventi che non so chi sia e Murgolo. Queste sono tutte verifiche che abbiamo fatto successivamente sulle immagini al telefono sulla base di le contestazioni che sono state fatte. Andando avanti si arriva al minuto 26:44, meglio, nel quale si vede il video di Primo Canale con la telefonata Agnoletto Andreassi, e c'è qui addirittura l'audio della telefonata Agnoletto Andreassa, lo chiama una cosa che ecco lì si vede. E si incastra ovviamente perfettamente con l'orario, e qui si incastra la fine della telefonata con il video Chiucconi, perché a quel punto finisce la telefonata Agnoletto Andreassa e appare il video Chiucconi con l'intervista in contemporanea tra Agnoletto ripreso dai due video. Quindi Chiucconi e Primo Canale lo intervistano contemporaneamente. E qui lo sentiamo in stereo addirittura. Va bene. Ultime immagini sugli incastri e su queste circostanze. Andiamo a minuto 34. Si vede passare a minuto 34:06. Su Primo Canale si vede passare Troiani al telefono, che sta parlando per un secondo, ed coincide con l'orario della telefonata Burgio Troiani. 34:06, eccolo lì, si vede di lato, ovviamente anche qui è 06, no, infatti non è eccolo lì, si vede meglio, un po' più avanti. Ecco lì, si vede lì direi, che è al telefono ed è in corso la telefonata Burgio Troiani. Ovviamente anche questo solito discorso sugli incastri. Direi che con la visione dei principali incastri abbiamo concluso, volevo far vedere solo due clip rapidamente, ma quella dei 41:33 che è l'incastro, la Barbera Luperi, credo che ormai l'avete vista tante di quelle volte che ve la posso risparmiare, ma si vede proprio che il momento in cui scatta la telefonata è il momento dello schiaccio del telefono. Faccio vedere due immagini volanti, ancora una 45:20, nella quale si vedono alcune perquisizioni al primo piano, le modalità, la modalità con cui vengono fatte queste perquisizioni. E direi che, oddio, ho delle perplessità sul fatto che quello sia un modo per fare le perquisizioni e coincide, diciamo, con questa modalità, con le modalità indicate dalle parti offese. E, si conclude a questo punto la visione, concludo le visioni facendovi vedere a 1:16:40 l'ultimo incastro tra il video primo canale e il video Merani, con la risalita verso Merani del settimo nucleo. E si vedono queste ultime cose. E si vedono visivamente proprio il movimento coincidente ancora una volta dal punto di vista proprio tempistico. Si vedono che tutti i video coincidono nell'inquadrare la stessa scena. Va bene. Possiamo fermare, vado avanti a questo punto nell'analisi delle critiche a questa perizia.
Possiamo riaccendere le luci a questo punto?
Allora, immagine da vedere c'è, direi. Che possiamo andare avanti così perché non sono più continuative, ma semmai qualcuno, spero che non facciano dormire questo. Temo questa cosa, cerco di vivacizzare in qualche modo. Allora, sono alcune critiche, l'avvocato Corini formula alcune critiche a questa perizia e in particolare indica i due punti video nei quali viene inquadrato l'imputato Burgio che ha l'orecchio al telefono e dice: in quel momento non ci sono telefonate in corso. E sulla base di questo dice che la perizia è sbagliata e incastra invece quell'orario al telefono con altre cose. Abbiamo già spiegato che avere l'orecchio al telefono non significa parlare al telefono, è una cosa fin troppo banale, ma non è sufficiente dire questo. Noi vediamo che a minuto 24:43 la prima immagine inquadra Burgio col telefono all'orecchio, ma a 25:08 il tabulato Wind dice che Burgio chiama Stefania Coletti. Allora, cosa significa? Che 25 secondi dopo l'immagine in cui Burgio mette il telefono all'orecchio scatta la telefonata. Ora, visto che devo tenere sveglio la gente, faccio una battuta: questa signora Stefania Coletti, che non conosciamo, potrebbe essere una donna e tenere il telefonino nella borsa, no? Come spesso fanno le donne, per prima mia moglie, che ci mette sempre come minimo 20-30 secondi per riuscire a rispondere al telefono e trovare il telefonino, cosa assolutamente ragionevole. E quindi quell'immagine, lungi da dimostrare la scorrettezza della perizia, ne dimostra semmai la estrema probabilità di coerenza con i tabulati. La seconda immagine è quella analizzata, che parte a 27:43, sulla base della quale incastra il video, il suo orario. In realtà vediamo che il movimento è un po' diverso da quello detto dal collega Corini, perché c'è a 27:43 si vede Burgio col telefonino in mano, si vede la luce del telefonino, poi a 28:02 porta il telefonino all'orecchio, fa questo movimento, ragionevole dire che fa il numero e mette l'orecchio al telefono. Dopo 4 secondi toglie il telefonino e lo riguarda a 28:06, si vede, ecco, lì porta l'orecchio al telefono, poi lo ritoglie e riguarda, qui non si vede benissimo, ma con i video da vicino si può vedere sicuramente meglio, poi a 28:11 lo rimette all'orecchio, lo tiene all'orecchio fino a 28:31 per 20 secondi. Sul tabulato non ci sono telefonate. Come è avvenuto questo? Possiamo pure bloccare la clip. Abbastanza ragionevole una ricostruzione di questo genere. Prova a fare la telefonata, mette il telefono all'orecchio, a quel punto non trova, non sente la linea, controlla, ma ho fatto il numero davvero, oppure sente occupato, prova a rischiacciare. Ma il movimento a me fa pensare, questa è una mia idea, che proprio dice: ma non c'è la linea, controlla, vede che la telefonata sta andando, rimette all'orecchio, se ne sta lì 20 secondi, poi vede proprio che non risponde nessuno e butta giù. Dice, tutta fantasia, però la telefonata Burgio Troiani è di 22 secondi, quella minutaggio con l'orecchio al telefono è di 20 secondi, quindi sarà fantasia la nostra, ma è ancor più fantasia pensare che la telefonata sia più lunga rispetto al momento in cui la persona che telefona è al telefono. A questo punto, vabbè, ho fatto in memoria, non vi sto a tediare, un lungo elenco per questo minutaggio, da minuto 25 a minuto 34, del momenti in cui Burgio si trova al telefono e dei momenti che non si trova al telefono. Sono circa 9 minuti, all'interno dei quali è per ben 3 minuti e 28 secondi al telefono. Viene ripreso 3 volte in questo minutaggio. Di queste 3 volte, una volta è il tentativo di telefonata di questa immagine, le altre 2 volte è inquadrato sempre non al telefono e, rispetto al nostro minutaggio, non risultano essere in corso telefonate. Quindi il riscontro c'è sempre. Ecco, a questo punto, quindi direi che, come dire, questo tipo di critica è una critica sulla quale ritengo che ci sia sufficiente risposta. Secondo elemento è quello sul quale viene contestata la presenza del time code che non corrisponde a al time code in atti. Abbiamo già risposto all'inizio, in pratica, spiegando sui reperti video come è stato applicato quello che non è un time code ma è un data code. È stato tratto da questi mini DV che sono stati, le clip sono già agli atti, i reperti sono già agli atti. Per scrupolo, e ovviamente il Tribunale, se ha dei dubbi da questo punto di vista, potrà ritenere, noi abbiamo fatto una copia di 18, perché sono 17 mini DV, ma Mancuso è formato da 2 mini DV, abbiamo fatto una copia di questi 18 mini DV, se il Tribunale ritiene di avere dei dubbi e di voler verificare questa operazione, sono a disposizione, potrà acquisirli col 507 se ritiene necessario questo tipo di verifica. Noi non riteniamo che sia questo elemento necessario, anche perché l'enorme quantitativo di incastri con i quali vi ho massacrato oggi, riteniamo che sia più che sufficiente per dimostrare la cosa. A questo punto passiamo all'analisi della ricostruzione fatta invece dal collega Corini. In realtà il collega Corini non presenta una vera e propria ricostruzione nella sua memoria, ma indica solo, prende solo alcuni pochi elementi e li incastra, diciamo, spiega come li incastra, poi non fa una prova video per vedere come viene. Noi abbiamo fatto una prova video per vedere come viene l'incastro indicato dal collega Corini. Abbiamo quindi preso i tabulati che lui riconosce con i nostri stessi orari, le telefonate al 113 che riconosce con i nostri stessi orari, abbiamo preso i 5 video che utilizza Corini, e cioè Primo Canale, Campbell, Merani, il reperto 172 e Valente, Valenti, io non mi ricordo mai, Valente, che vabbè, c'è una differenza di col numero del reperto, perché noi lo chiamiamo reperto 175, il collega lo recita come reperto 189, ma in realtà un pezzo del reperto 189 è il reperto 175, quindi non c'è differenza. Noi abbiamo cercato, come dire, di incrociare questi video. Abbiamo messo, ecco, il collega ritiene che, non avendo il data code il video Merani, non può essere messo in collegamento col video Primo Canale. Noi diciamo che ha il data code e può essere messo in collegamento, ma in ogni caso abbiamo a sufficienti altri incastri per dimostrare che è credibile, e abbiamo incastrato insieme anche il video Chiucconi, che consente, ovviamente incastrando clip per clip come abbiamo fatto, che consente di far vedere visivamente come questa ricostruzione non sia fisicamente possibile. È opportuno aggiungere una cosa, l'orario del video Merani rispetto a Corini la indica di 5 minuti e 45 avanti, però poi commette un errore nei minuti precedenti, antecedenti alla telefonata, e non considera 2 stacchi del video che sono facilmente visibili, no? E visivamente vi faccio vedere che noi col datacode abbiamo perfettamente inquadrato, sono un errore che sposta di un po' più di un ulteriore minuto e quindi fa diventare che l'inizio dell'operazione Diaz per il collega Corini è spostato in avanti non di 5,45 ma di quasi 7 minuti, 6,50 e qualcosa, proprio perché non considera questi stacchi. Siamo a minuto 21 più o meno, dovremmo essere nella nostra ricostruzione. No, però dobbiamo andare a prendere forse l'immagine nella ricostruzione. No, andiamo nella nostra ricostruzione, 21.07. Non so, vogliamo vederla su quella... Vediamola su quella... perché tanto lo stacco è visibile. Vediamola pure sulla ricostruzione del collega Corini, 21.07. Va bene tutte e due, quella che fai prima a prendere. Sul primo quadrante si vede a 21.07 una pausa, uno stacco del video Merani che noi abbiamo messo nel tempo grazie al data code. Il collega materialmente... Ah, perché 21.07 è il nostro orario? Ecco, questo è lo stacco, scusate, io sbagliavo gli orari perché questo è, non sono i nostri ma sono gli orari del collega Corini. Praticamente riprendeva, a questo punto riprende un elicottero, finisce questa clip e c'è un ulteriore stacco, ecco. Il collega Corini ha considerato tutto un continuo girato, mentre noi col data code abbiamo distanziato nel tempo e fisicamente si vede che non può essere un continuo girato perché lo stacco materialmente c'è. Questo spiega perché c'è questa distanza ulteriore. A questo punto, il collega Corini nella sua ricostruzione prende la telefonata e torna indietro, fa coincidere quei 4 secondi dell'immagine che noi abbiamo detto che è il tentativo di l'inizio della telefonata a Coletti, fa coincidere con un'altra telefonata e dice... non fa ulteriori verifiche, il video primo canale è incastrato in quell'orario lì. Quindi noi utilizziamo, come si dice a questo punto, quei video con l'orario indicato e cominciamo a vedere il reperto montato in questo modo. Cominciamo fin dall'inizio e si sentono le telefonate che abbiamo già sentito, non ve le faccio sentire tutte, ma la cosa interessante è che si sentono le famose telefonate del 113 e ancora non è successo niente, perché le immagini video, siccome il collega Corini scientificamente col tabulato Wind è assolutamente, le mette nel nostro stesso orario le telefonate, dice che queste telefonate avvengono in questo orario quando ancora non ci sono, e sono tante le telefonate, le abbiamo sentite, quando ancora la polizia deve arrivare, perché la polizia, e qui possiamo vederlo, arriva al minuto 6, quindi secondo 6-7 minuti dopo comincia l'inizio, ora non mi ricordo il minuto preciso in cui parte Merani, sarà minuto 5 più o meno, ecco, e quindi, non so, l'immagine quella di Frieri, l'immagine qui, cioè quelle immagini che coincidevano perfettamente nel video, qua non coincidono in nessun modo. Verrebbe da dire una battuta, chissà, forse i cittadini avvisavano che c'erano i black bloc che stavano entrando nella Pertini e picchiavano i manifestanti pacifici e la polizia è intervenuta a difenderli. Sarà andata così, mi sembra che nessuno abbia avuto degli imputati abbia avuto il coraggio di sostenere che le cose sono andate così. Quindi questo è un primo errore della ricostruzione. Secondo errore, andiamo a minuto 29.02, no, pardon, a minuto, sì, c'è un tabulato Wind che dice a minuto 29.02 è in corso una telefonata a Salone Burgio. Questo lo dice il tabulato. Guardiamo cosa succede a minuto 29.44 quando la telefonata è ancora in corso. Sì, minuto 29.44. Beh, questa dobbiamo tornare indietro con Agnoletto. Agnoletto è una scena, ho messo prima questa, ma c'è poi anche quella. a minuto, qui è in corso la telefonata Salone Burgio che è messa in e si vede a un certo punto a 29:44, poi lo si vede meglio nella clip, si vede passare Burgio che passa tranquillamente, è lì e non sta al telefono, cioè si vede proprio che le mani sono giù, il telefono non è in funzione, ma è in funzione la telefonata. E per il discorso che ho fatto prima, eccolo lì, è inquadrato nel puntino, qui non si vede ma nelle clip lo si riconosce perfettamente, non è al telefono, ovviamente le immagini sono quelle che sono, ma nelle clip è inquadrato, e questa è un'ulteriore riprova che questa ricostruzione oraria non è possibile. Ultimo dato, ed è quello più che colpisce di più e più divertente, è quello dato dall'incastro delle clip Chiucconi. Partiamo da minuto 27, 26 e 29 col minutaggio di Corino, 27, 26 e 29, si vede l'incastro tra la clip Chiucconi e la clip Merani. Si vedono quindi il gruppo degli avvocati, del quale fa parte anche Agnoletto, che scende. Questa è la clip 5 del girato Chiucconi. Contemporaneamente si vede Agnoletto che parla al telefono con Andreassi nel reperto di Primo Canale. Secondo Corini c'è una contemporaneità che in realtà sappiamo non esistere. Si vede anche, fermiamo un secondo perché si è vista passare in quel momento, la parlamentare Graziella Mascia, che è contemporaneamente nel gruppo lì che scende verso la scuola, e dietro Agnoletto, nel video con le luci giuste si vede perfettamente, è lì dove è indicata, e contemporaneamente è dietro Agnoletto che parla al telefono. È evidente che non può una persona fare due azioni contemporaneamente e quindi questi dati non sono possibili, no? Eppure questi sono i due incastri di orari con la con Primo Canale e con Coso. Ma c'è di più, è ancora di più divertente. Finita la telefonata Agnoletto Andreassi, arriva il video Chiucconi che parte con l'intervista. La clip 7 del video Chiucconi è in contemporanea con la clip 5 del video Chiucconi. La clip 6 è scomparsa perché non esiste più, perché non riusciamo più a incastrarla fisicamente, perché c'è il buco di tempo nei due incastri orari. Credo che, ecco, questa indicazione, questo elemento, poi produrremo questo incastro in CD, sia più che sufficiente per dimostrare che questo montaggio suggerito dal collega sia assolutamente impossibile. Breve commento su il perché è stato fatto questo montaggio e qual è la finalità di questo montaggio, cioè perché sono stati spostati avanti di 7 minuti gli orari, qual è il perché, perché tutto sommato uno dice ma che differenza fa se è iniziato alle 7, agli 07 o ai 59 l'operazione della Diaz, qual è l'interesse, ci si chiede. Tutto sommato uno dice, vabbè, insomma, l'operazione è la stessa. Oltretutto c'è la clip in cui Lupe rientra nella scuola, Gratteri, che è il cliente che interessa al collega Corini, entra due minuti dopo nella scuola. Qual è il problema? Il collega questa clip non la identifica, diciamo così, la ignora, non lo dà per acquisito come dato, e quindi utilizza come prima immagine di Gratteri quella che per noi sono le 8:46, no? Nel quale si vede la clip, vogliamo vederla un secondo, in cui si vede Gratteri che dà le direttive con il manganello in mano nella via Cesare Battisti, dà le direttive per andare a prendere le persone che sta scappando dalle impalcature. E dice, spostando a 15 minuti questa immagine, dice attenzione, contemporaneamente è in corso la telefonata Murgolo Andreassi, nella quale Murgolo dice a Andreassi abbiamo deciso di fare gli arresti. Gratteri era fuori, non ha partecipato alla decisione. Ora, a parte che non è vero che la decisione è stata presa lì, perché poi ci sono le Molotov, abbiamo valanghe di testi che dicono altre cose, gli imputati quasi tutti dicono cose diverse sugli orari. È poco credibile che quello sia il momento reale, ma lasciamo perdere questo, ne parleranno altri di questo piano. Io dico anche Se fosse così, Gratteri era già stato nella scuola e quell'orario in cui è fuori non è l'orario dei 15, ma è l'orario degli 8. E attenzione, guardando questa clip fino alla fine dell'immagine di Gratteri, si vede, ovviamente lo potrete vedere meglio nelle clip riservate, ma si vede Gratteri che si indirizza verso il marciapiede, poi si indirizza nuovamente in giù, quindi non segue gli uomini ma scende in giù verso la scuola, lo si vede per una frazione di secondo, per un secondo che scende, e poi scompare l'immagine, non lo si vede più nella parte di qua. È chiaro che questo, come dire, è un dato suggestivo, non è un dato scientifico, ma è ragionevole pensare che sia tornato verso la scuola. Il dato che porta a maggior ragionevolezza e a maggior scientificità questo elemento è il girato Chiucconi, che da 14:18 e quindi da 6 minuti dopo comincia a riprendere continuativamente o quasi con dei piccoli stacchi nella memoria, ho indicato con precisione il minutaggio, qui non vi sto a tediare, indica con precisione, cioè con costanza, l'ingresso della scuola, via Cesare Battisti, contemporaneamente anche Video Merani inquadra questa parte, Gratteri non si vede più, l'abbiamo cercato, non si vedono anche altri imputati onestamente, perché probabilmente erano dentro a prendere le decisioni, ammesso e non concesso che siano avvenute lì e non dopo, no? Ma, e ciò che è significativo, poi a minuto 20 e 23, l'abbiamo già visto e non ve lo sto a far rivedere, Gratteri è dentro la scuola. Quindi la ricostruzione così fatta porta a dire, ammesso e non concesso che la decisione sia avvenuta ai 15:45, quando c'è la telefonata Murgola-Andreassi, che tra l'altro dura 2 minuti, quindi arriva a 17, quindi che la decisione sia in quel contesto, Gratteri era tranquillamente presente anche in quel momento. Basta, credo di avervi tediato a sufficienza, come ho detto la perizia comprende numerosi approfondimenti delle singole posizioni degli imputati che rendono visibili certe circostanze, chiaramente meglio di quello che si può vedere col video a 4 quadranti, e chiaramente soprattutto le televisioni consentono di vedere l'immagine in modo più nitido rispetto ai singoli computer. Io ho concluso, deposito una piccola memoria riassuntiva di quello che ho detto, poi c'è allegato un piccolo tabulato, sono tutti estratti stampati dalla perizia, quindi documenti già prodotti che per praticità sono stati prodotti, c'è allegato un piccolo stampato degli incastri tra i tabulati, poi ci sono... non l'ho scritto e quindi non mi ricordo cosa sono tutti questi. Questa è la pagina con stampata con i puntini bianchi, tanto per intenderci, poi magari vi scrivo con calma cosa sono ognuno dei documenti prodotti. C'è l'elenco dei reperti video utilizzati, siccome è stato dato ad alcuni reperti un numero diverso da questa difesa rispetto a quello che è stato utilizzato dal PM, è stato fatto il tabulato dicendo a cosa corrisponde nel nostro numero rispetto al numero PM. Poi ci sono 3 DVD, uno è la controperizia Corini per intero, cioè questo, il montaggio delle due clip Chiucconi contemporaneamente, il video con le circostanze su Gratteri, quindi l'identificazione dei tempi, l'ultima cosa che vi ho detto in pratica, e basta. Ovviamente dico solo 2 parole per depositare le conclusioni scritte per i miei assistiti, che non richiamo tutte le singole circostanze perché sono abbondantemente estraibili, è inutile che vi tedio, sono tutte abbondantemente estraibili dal bellissimo lavoro che è stato fatto ieri dal collega Guiglia, e quindi è inutile che sto a raccontarvi, dico solo che il mio assistito Schmiderer si trovava al primo piano, che è quello dove sono stati fatti i peggiori massacri, e credo che questo sia sufficiente, quindi deposito conclusioni scritte e nota spese. Scusa, dimenticavo, deposito anche le conclusioni per il collega Andrea Sandre, quindi per gli assistiti Scala, Tomelleri e Schleiting, e analogamente nota spese come confondare.
Grazie, Avvocato. Chi era in elenco? Sì, Avvocato Robotti doveva parlare, che non c'è. Forse possiamo cominciare, visto che è ancora l'una meno dieci, se lei... Prego. Intanto potremmo riaccendere le luci, se fosse possibile, perché se no... Se no... Può essere una... Io direi di andare avanti. Cioè, poi... vediamo se Robotti viene dopo e deve parlare per un'ora, facciamo una...
Allora, Avvocato Pagani,
prego, Avvocato,
intervengo e concludo per sette posizioni. Bartesaghi, Gallo, Sarra, Buchanan, McKillan, Doherty, Bartesaghi, Enrica e Gandini, che sono due madri, e Brusetti, Ronni. Allora, signori del Tribunale, io non parlerò proprio dei fatti, nel senso che... vedo il sorriso del Presidente, ma mi sembra che non solo, ecco, nel senso che voglio dire, sono state dette tante cose, viste tante cose, è stato un processo che tutti abbiamo vissuto con grande intensità, quindi penso francamente che non avrei poco nulla da dire, insomma, rispetto alla mirabile esposizione che ha fatto il PM e anche alle eccellenti discussioni che hanno fatto i miei colleghi di parte civile. Io però vorrei soltanto, riguardo ai fatti, se mi permettete, rubare un minuto al collegio e anche ai colleghi per raccontare un episodio che a me è successo riguardo a questa cosa, soltanto proprio è un minuto, nel senso che nel 2000 e tre, io mi trovavo a Ginevra nel corso del G8 del 2003 che si era tenuto a Evian e dopo l'esperienza di Genova gli avvocati democratici hanno cominciato a ritenere che fosse, già si è visto e parlerà proprio dopo l'avvocato Robotti del ruolo dei giuristi democratici, ma abbiamo pensato che fosse interessante e utile un nostro intervento sul campo a tutela dei diritti dei manifestanti. In quell'occasione fu compiuta dalla polizia di Ginevra un'azione molto simile a quella della Diaz. Cioè c'è un centro sociale dove era ospitato tutta una serie di strutture di informative, eccetera, eccetera. Nella mola della favola ci fu una azione, un'irruzione a questo centro sociale. Io ero presente in quanto c'era un rapporto organico, diciamo quasi, con la polizia di Ginevra per queste cose, e ero presente a questa perquisizione. E a un certo punto il capo della polizia di Ginevra, a questi ragazzi, circa una ventina di ragazzi che erano lì, fuori tutta la gente tumultava, diceva: farete come la Diaz, farete come la Diaz. Questo alto ufficiale della polizia di Ginevra ha detto: noi non siamo in Italia, siamo in Svizzera, non siamo a Ginevra, non siamo a Genova, siamo a Ginevra, quindi state certi che a nessuno di voi verrà torto un capello, state certi che nulla di quello che c'è qua dentro vi verrà rubato o sottratto, state certi che tutto sarà condotto secondo le giuste regole della democrazia e anche della lotta alla delinquenza. Invece, se esiste la delinquenza, perlomeno dove esiste la delinquenza. Ed è stato un momento brutto, adesso è stato un momento brutto perché in realtà uno dei, soprattutto all'estero, uno dei, delle cose legate a Genova è veramente questa totale mancanza di diritti, questo oscuramento della ragione. E quindi io penso che la sentenza che uscirà dalle vostre decisioni, come ha detto il PM, io ritengo e mi auguro che sia una sentenza di condanna, anche se sono certo che i diritti degli imputati vanno ovviamente rispettati e salvaguardati, ma sono certo che una sentenza di condanna servirà alle istituzioni. Sono certo che soltanto con una sentenza di condanna che acclari le responsabilità sarà possibile da parte della nostra società, di cui tutti faremo parte, come dire, scusarsi un po' e chiudere in qualche maniera, o perlomeno sovrapporre una pagina di giustizia a una pagina veramente oscura e nera della nostra storia. Allora io parlerò, dopo questo brevissima digressione, soltanto del danno. Sicuramente il Tribunale sa che in questi giorni è in gestazione una sentenza molto importante delle Sezioni Unite, della Corte di Cassazione, che deve decidere, deve dare i suoi ordinamenti nomofilattici rispetto al problema importante e fondamentale del danno esistenziale. Quindi io mi auguravo che la sentenza uscisse prima del mio intervento, così non è, però quindi vedremo un po' di scusare senza, come si dice in termini non tecnici. In realtà la questione è stata assolutamente ben chiarita dalla sentenza della Corte Costituzionale dell'11 luglio del 2003, che praticamente, non abbandonando, come anch'io concordo, non abbandonando la bipartizione tra danno patrimoniale e non patrimoniale, però inserisce all'interno del danno non patrimoniale un aspetto che chiama, in quel caso, perlomeno che la giurisprudenza precedente aveva indicato e chiamato come danno esistenziale. Cioè, rispetto al momento del danno morale soggettivo, il pretium doloris, che bene o male si esaurisce nel momento in cui il colpo viene inferto, diciamo, ed è un momento fondamentale, c'è cioè il momento invece successivo, e cioè delle conseguenze morali e psicologiche che permangono all'interno, nella psiche, oltre che nel corpo, delle persone che hanno subito gravi fatti. C'è un'altra parola che è molto, ormai molto usata, e cioè il danno, lo stress post-traumatico, che è una categoria psicologica per cui, diciamo, che chiunque subisce uno stress grave, questo si è visto negli anni passati, soprattutto all'interno di azioni di guerra. Chi subisce una violenza di questo genere, ma non soltanto chi la subisce, ma anche chi la vede, ma anche chi vi partecipa, anche chi viene impressionato, anche chi la vede non può farci nulla, subisce un contraccolpo gravissimo. E' questo che io ritengo sia il danno esistenziale in questo caso. Ripeto, le indiscrezioni che arrivano da Roma ci dicono che in realtà, si rimarrà fermi alla bipartizione di questi due tipi di danno. Però sicuramente che il danno morale, cioè il danno non patrimoniale, deve essere scisso in due momenti. E cioè il momento, come abbiamo detto, immediato del pretium doloris, il momento successivo che si vive negli anni. Questo tipo di danno successivo, che è sostanzialmente ti obbliga a cambiare vita sia dal punto di vista attivo sia dal punto di vista passivo, cioè fare delle cose che prima non avresti fatto oppure rinunciare a fare delle cose che prima non facevi, cioè la tua vita cambia e cambia indipendentemente dall'apprezzamento economico che questo tipo di attività o di non attività può avere, ma è proprio sulla qualità della propria vita che cambia questo, che cambia questa cosa. Quindi il danno che hanno subito tutte le parti civili, perlomeno quelle che erano dentro alla scuola Diaz, è stato un danno immediato rispetto ai colpi, alle violenze, agli insulti, alle intimidazioni, a tutto quello che abbiamo sentito, che si è esaurito in quel momento, perlomeno che in quel momento ha avuto il suo acme, e invece un danno che continua, che non ti abbandona, che torna nei pensieri, che torna nei sogni, che torna nei comportamenti e non ti lascia più. Ecco, questo tipo di danno l'hanno subito tutti. Tra i miei assistiti tre di queste persone hanno avuto una perizia che dichiara che hanno avuto dei danni permanenti, però anche coloro che non hanno avuto danni permanenti hanno comunque subito questo tipo di violenza e hanno subito questo tipo di danno. Allora, le quattro persone che direttamente hanno subito gravemente questo tipo di danno, come dicevo prima, sono Bartesaghi, Gallo, Sara, Buchanan, McKillan e Doherty. Sono tutte persone che sono venute a Genova per dimostrare le loro opinioni, hanno legittimamente dimostrato le loro opinioni, come tutti gli altri si stavano preparando a trascorrere l'ultima notte a Genova prima di andarsene e tornare a casa loro. Non hanno commesso nessun reato né a Genova né prima di Genova, ma soprattutto non nessun tipo di reato o di comportamento illegittimo hanno subito a Genova, e hanno subito invece il trattamento che voi avete, come tutti noi, avete sentito. Come quantificare questo? Noi ne abbiamo anche discusso, noi pensiamo che astrattamente, per chi si sia trovato in quelle condizioni e non abbia subito danni provocanti invalidità permanenti, una equa misura di risarcimento per il semplice danno non patrimoniale dovrebbe aggirarsi su 50.000 euro. Ovviamente non c'è nessun parametro, insomma, a cui possiamo ricollegarci. Non c'è nessun parametro, perché questo qua è purtroppo a Genova, ma è il secondo processo che si fa contro la polizia. Perché guardate che importante, cioè se una persona subisce una rapina da un balordo, se viene aggredito per le strade da qualcuno, subisce un danno, una cosa grave. Ma se una persona, come è successo in questi casi, viene così colpita da chi ha il dovere istituzionale di evitare che ciò avvenga, le ripercussioni sul suo animo e sulla sua vita sono estremamente differenti. Perché c'è un ribaltamento totale, c'è un ribaltamento a 180 gradi di quella che è la concezione dello Stato che ti protegge, dello Stato che deve assisterti, dello Stato che deve darti non tanto dei servizi, ma in questo caso della sicurezza. Invece c'è uno Stato che attraverso i suoi funzionari ti dà esattamente l'opposto, cioè attenta alla tua, alla tua fisicità, attenta alla tua salute. Insomma, le persone, noi abbiamo visto McKillan ad esempio, come dire, ha avuto il polso rotto semplicemente perché era per terra, si proteggeva la testa con la mano e i colpi sono caduti sul polso e il polso si è fratturato. Molte persone infatti hanno avuto in questa vicenda, hanno avuto danni di questo genere, cioè che semplicemente tentando di proteggersi hanno avuto l'arto fratturato per via di queste cose. Il secondo aspetto ovviamente che deve entrare nella quantificazione del danno non patrimoniale è la calunnia e il falso. Perché questo siamo proprio nel caso in cui non si è trattato di una calunnia astratta, ogni tanto si assistono a dei processi, ma quello che tu hai detto e quello che tu hai denunciato era astrattamente idoneo a poter provocare l'intervento dell'autorità giudiziaria. No, qui c'è stato un intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, la costruzione di prove false, una calunnia che poi è andata avanti fino a che non è stata archiviata. Quindi tutti questi ragazzi hanno avuto per 2 anni comunque la spada di Damocle di essere indagati non per niente ma per associazione a delinquere finalizzato a devastazione e saccheggio. Come vogliamo considerare questa cosa? Come possiamo risarcire? Perché il problema è questo, perché ahimè nel nostro sistema penale e soprattutto in questi casi prima di tutto c'è molto spesso una sottovalutazione del ruolo della vittima, pensare che la giustizia deve servire ad applicare le leggi in maniera astratta, mentre invece secondo me la giustizia ovviamente serve e deve servire a ristabilire i diritti. Certamente nessuna somma può risarcire le sofferenze subite in questo senso. Però sicuramente, io sono certo, che anche se la sentenza, come mi auguro, sarà corrispondente alla richiesta del pubblico ministero, queste persone, una volta condannate, non è che avranno tanti guai, nel senso che comunque c'è l'indulto, e quindi sono 3 anni in meno, comunque ci sono i 3 anni che non si scontano all'inizio, ma con l'affidamento. Mi auguro che in seguito alla condanna ci sarà poi qualche finalmente intervento politico che riesca a capire un po', insomma, e a dare una giusta misura di questo, però sicuramente non ci potrà essere una punizione. La punizione che potrà venire ai responsabili di questi fatti sarà principalmente la punizione economica, nel senso che questi signori ovviamente, se anche ritenuti colpevoli, non passeranno in carcere neanche un'ora, mentre i 93 che erano alla Diaz, pur se innocenti di qualsiasi cosa, hanno passato in carcere 2 giorni, e che carcere, a Bolzaneto hanno passato questi 2 giorni. Quindi deve esserci in qualche maniera, secondo me, senza poi andare nel concetto di risarcimento punitivo, che però faccia comprendere che il valore vita, il valore uomo, il valore dignità, il valore libertà personale è alto e non deve essere impunemente violato. Dicevamo che di questi 4 persone che io assisto, 2 di queste hanno avuto una perizia specifica per i danni psichici e il dottor Vaccaro è stato sentito dal tribunale, addirittura c'è stato un serratissimo controesame, come è giusto che sia, e in questo serratissimo controesame io penso che il dottor Vaccaro abbia dato assolutamente contezza del fatto che le sue valutazioni sono discese non così da valutazioni empiriche, ma da test che sono ormai da anni e anni e anni, che sono ormai patrimonio della psicologia internazionale, e sulla base di questi test il consulente ha potuto formulare le sue conclusioni e ha potuto accertare che ci fosse a appunto una, un risvolto cronico di questa sindrome da stress post-traumatico per quanto riguarda la signora Bartesaghi Gallo e la signora Doherty. Per quanto riguarda invece McPhillan e Buchanan, non c'è stato nessuna indagine particolare, se non che il signor McPhillan lui stesso ha riferito di essere stato visitato nel suo paese in Inghilterra e che anche a lui, ovviamente, dico ovviamente perché è come dire, è quasi una cosa condizionata, insomma, è stato riscontrato una sindrome da stress post-traumatico. Il signor McQuillan poi e anche la signora Doherty hanno avuto fratture, tutte e due ovviamente al polso, per queste fratture sono state eseguite delle relazioni di consulenza e hanno che il medico legale ha poi valutato nella misura che risulta verbale e che voi vedrete. Passo ora a vedere la posizione Brusetti. Il signor Ronnie Brusetti era non alla Pertini ma alla Pascoli. Il signor Ronnie Brusetti riveste un ruolo abbastanza importante in questa vicenda perché era l'assegnatario dei locali, nel senso che la provincia di Genova aveva, il comune di Genova avevano, diciamo, lui aveva firmato per ricevere in consegna sia i locali sia le attrezzature. In questa situazione è stato uno dei primi che ha subito l'irruzione della polizia, è stato forse lievemente percosso, ma non è questo il punto. Certamente la sua libertà è stata coartata, certamente si è verificata nei suoi confronti questa perquisizione illegittima. Certamente il signor Brusetti è parte lesa e parte civile e ha subito tutti i danni che ovviamente danni dal punto di vista non patrimoniale. Le ultime posizioni di cui parlo, che invece forse meritano qualche secondo in più di approfondimento, sono per la signora Bartesaghi Enrica e Ettorina Gandini. La Bartesaghi Enrica è madre di Sara Bartesaghi Gallo, la signora Gandini invece è madre di Ivan Giovannetti, erano due ragazzi che erano tutte e due ovviamente dentro alla scuola Diaz e si sono costituite parte civile in proprio. Ora, ancora una volta, le sezioni unite ci dicono come risolvere questo problema con questo principio di diritto che ci viene dalle sezioni unite. Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito a causa di fatto illecito costituente reato lesioni personali spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione a una particolare situazione affettiva con la vittima. Ho fatto una memoria che poi vi rassegnerò. Molto interessante è la sentenza della Cassazione, terza sezione penale, numero 38.952 del 2007, che dice che la legittimazione iure proprio, cioè dei familiari, si fonda anche e soprattutto sul riconoscimento dei diritti della famiglia e deve essere inteso non restrittivamente, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa, dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira. Da tale rapporto interpersonale discende che il fatto lesivo commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell'ambito del rapporto familiare. Mi sembra una sentenza chiarissima, la sentenza è chiarissima, rifuggo dalla tentazione di dire che il danno è in re ipsa, perché il danno non è mai in re ipsa. Allora vediamo brevissimamente i patemi d'animo sopportati dalle famiglie. Qui ci sono due, forse un'altra madre che si è costituita, ma tutte le famiglie, questi ragazzi, io parlo di questi due, avevano 20 anni al momento, vanno a farsi una manifestazione, non danno più notizia di sé, tornano a casa dopo adesso non sto a riassumere tutte le cose che hanno detto, ma è chiaro che ancora una volta non siamo di fronte a uno ti hanno rubato per strada, ti hanno picchiato, cosa dicete? No, tu vai a una manifestazione e torni a casa non soltanto in galera, non soltanto picchiato, ma torni a casa pure con un'accusa che può portarti 15 anni in carcere, insomma. Insomma, obiettivamente per una madre non è una bella cosa. E sapere che questa cosa non è stata commessa dal figlio, perché tutti siamo genitori, perlomeno io sono genitore, ovviamente. E allora dice, se la piglia col figlio, dice, ma come, ma cosa hai fatto? In che guai ti sei messo? Ma perché? No, beh, io non mi sono messo in nessun guaio, ed esattamente questo. Questi due ragazzi, che proprio ancora li avete visti, ancora a distanza di 27 anni sembrano dei ragazzini ancora, non hanno fatto proprio niente, non hanno commesso proprio niente. Ma non stiamo parlando delle famiglie. Qual è il riflesso che nelle famiglie? Il riflesso è che prima c'è un momento di incomunicabilità. Giovannetti dice, non ho parlato con mia madre perché ero troppo sotto stress, troppo sotto shock anch'io, non ho parlato con mia madre. Poi comincia a parlare, viene fuori le cose e come in occasione di altre tragiche, ben più tragiche, avvenimenti, accadimenti storici, non ci si crede, ma com'è possibile che sono entrati e ti hanno picchiato senza che tu facessi niente? E invece è possibile, perché così è successo. E cosa dire poi di quel che pensano gli amici, i vicini, i parenti? Ma che figlio hai tirato su? Hai tirato su un black bloc, hai tirato su un terrorista, hai tirato su uno che va in giro a spaccare le vetrine, tant'è vero che l'hanno arrestato, quindi evidentemente qualcosa di vero ci sarà. Ecco, questo è lo strazio che hanno subito queste famiglie. La loro vita è cambiata. Abbiamo riportato qualche breve estratto della signora Bartesaghi, soprattutto, che ha così anche una figura di qualche rilievo extraprocessuale, nel senso che si è messa alla testa di un comitato che si chiama Verità e Giustizia per Genova, perché quello ci serve, la verità e la giustizia. E nel suo piccolo paese, pensate cosa significa uno che abita in un paese di 1500 abitanti, arriva la polizia di notte e giustamente, perché lo dice la legge, fa la perquisizione. Ma voglio dire, se c'è un motivo va bene, insomma, mio figlio è stato un disgraziato e deve pagarle, ma se non c'è motivo, se queste molotov non le hanno portate loro ma le hanno portate i poliziotti, se il coltello, se non è vero che c'è stato questo, se non è vero che c'è, cioè, allora la responsabilità di questi patemi, di chi deve essere, non è del figlio che non ha fatto niente, la responsabilità di questi patemi, di queste sofferenze sta in capo a chi ha messo in piedi questa macchina infernale di sofferenza, sta in capo a chi ha costruito queste prove false. Io penso che non ci sia, mi riporto ovviamente alle memorie che ho redatto, e però qui concludo, nel senso che mi sembra abbastanza evidente il danno subito, anche accertato, diciamo, da una consulenza tecnica, che non a caso, cioè non è che stiamo, voglio dire, per la Bartesaghi il consulente ha detto sì, è vero, al 12-13%, per la Gandini ha detto no, ha avuto uno shock, ha avuto uno stress, ma non ha un'invalidità permanente, insomma, non è che stiamo chiedendo cose che pensiamo non dovute, insomma, nel senso che non è che abbiamo fatto per tutte. La Gandini non ha niente, quindi ha avuto un certo stress, un certo danno, deve essere risarcito, ma grazie al cielo ha saputo affrontare e metabolizzare, diciamo così, questi sciagurati avvenimenti in maniera tale che non ne sortisse alcuna invalidità permanente. Allora, le conclusioni che io poi rassegnerò sono tutte per la penale responsabilità degli imputati, che sono tutti gli stessi, a parte per Brusetti, che sono soltanto Gava e Fabbrocini. Io penso che sia sufficiente, diciamo, esprimere in questa maniera. C'è una richiesta, la richiesta per tutte le parti, e di subordinare l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale che verrà liquidata ai sensi dell'articolo 165. Io ritengo che questa sia una misura di giustizia. Di giustizia perché almeno se questi signori una volta condannati non andranno in carcere, ma almeno non ci vadano dopo che lo Stato avrà pagato quello che voi avrete stabilito, insomma, nel senso che speriamo di non dover procedere per anni e anni alla ricerca di queste cose, cioè di questi risarcimenti che io mi auguro e ritengo che il Tribunale vorrà assegnare. E per tutte le parti c'è una richiesta di provvisionale che varia dai 40.000, cioè per Brusetti 10.000, per altri 40.000 e per chi ha una perizia 60.000 sostanzialmente. Comunque sono tutte scritte e quindi penso che sia sufficiente così, o note spese anche, penso che ci sia tutto.
Grazie Avvocato. L'ultimo che doveva parlare è l'Avvocato Robotti. Va bene, allora sospendiamo, facciamo un attimo di riprendiamo alle due.
Mi scusi Presidente. Sì?